ragazzi sono i veicolatori principali, come dicono. Perché non si inizia, come in Australia, a vaccinare da 16 anni in su? Gli anziani in casa ci restano ugualmente.
Salvini, ma perché continui a fare paragoni con Israele? Israele ha 8 milioni,8 di abitanti, noi ne abbiamo 60, per dirla come diresti tu, il 13%, i loro abitanti sono il 13% dei nostri. Fate i paragoni a tutti quelli che ci paragonano a Israele, a parte l'incredibile economia di Israele, ok, dalla quale sicuramente bisogna prendere esempio e dalla capacità logistica e organizzativa. Ma il paragone facciamolo sul 13% dei cittadini italiani, non sul 100%.
Allora, volete chiudere le scuole? Va bene, però si chiudono anche i centri commerciali, si chiudono anche il lungolago, il lungomare, i centri storici, perché non è possibile che si va a togliere qualcosa ai ragazzi e poi gli si dà modo ai ragazzi di andare in giro, o peggio, ai ragazzi e ai genitori di andare in giro.
Ed eccoci qua, ancora la scuola che scalda gli animi. Non solo, invece voglio rispondere all'ascoltatore su Israele, non è solamente una questione di dimensioni della popolazione, ma anche come si è mosso Israele dal punto di vista dell'organizzazione e di una digitalizzazione già presente, perché io non so quanti lo sanno, perché noi ne abbiamo parlato da questi microfoni, però magari la cosa è sfuggita. Allora, non solo Israele i vaccini li ha pagati di più e quindi ce li ha avuti rapidamente, ma ha fatto un'operazione ancora diversa e, se vogliamo, ancora più importante economicamente per le aziende farmaceutiche, ossia ha deciso di fornire, ovviamente anonimizzati, i dati dei pazienti che ricevevano il vaccino. Questo che cosa consente? Consente alle aziende di avere uno studio fatto sull'intera popolazione di uno Stato, da poi poter utilizzare di fatto uno studio sul campo. L'accordo, se non vado errato, è stato fatto con Pfizer. Così è stata fatta l'operazione Israele, ma soprattutto è stata fatta con una grande organizzazione, un'organizzazione perfetta, nella quale ti dicevano: in questo dato giorno, a quest'ora, tu sarai vaccinato, e te lo dicono fin da te lo dicono l'ottantenne che deve prenotare, non si sa esattamente come deve prenotare, ogni regione ha il suo sistema diverso, e quindi vai, metti, ti prenoti e poi l'azienda ti manda l'SMS, chissà quando te lo manda, ad alcuni sta arrivando adesso, ad altri sta arrivando dopo, ad alcuni, considerate, qua in Lombardia mi viene segnalato, ad alcuni viene mandato un SMS alle 17 per la vaccinazione da fare la mattina dopo, a volte in posti a 70 km di distanza, gli over 80 che magari sono in buone condizioni, ma magari li devono accompagnare i figli che hanno altri impegni, hanno lavoro e via dicendo. Là è un'organizzazione che funziona molto semplicemente, che è un po' quello che ci è sempre mancato in questo paese. Sono le 7:22 minuti di giovedì 4 marzo, questa è la terza e la seconda parte di 24 mattino, al microfono sempre Simone Spezia, la parte, come ben sapete, dedicata alla rassegna stampa, e le aperture dei giornali sono varie oggi, devo dire la verità. Il Sole 24 Ore per esempio apre sugli indennizzi a 2,7 milioni di partite IVA, ma parla anche ampio spazio ai vaccini, si va verso il polo italiano ma serviranno 6 mesi, mentre ieri è arrivata una telefonata di Draghi a von der Leyen. Avvenire ci parla dell'emersione sommersa, ci arriveremo se ne avremo spazio, però il punto è interessante, già ve lo riassume abbastanza bene il titolo di Avvenire. Sono stati rilasciati meno di 1500 permessi di soggiorno su 207.000 domande di sanatoria che sono state già accettate. Avete presente la sanatoria per i migranti? 207.000 domande. Sono state già accettate queste domande di sanatoria e sono stati emessi solamente 1500 permessi di soggiorno su queste 207.000. Un po' il Covid, un po' come al solito la burocrazia che blocca tutto, e questi permessi di soggiorno non sono arrivati. Libero apre su Draghi che, o meglio sul governo, che fa sapere che sono pronti 2 miliardi per i vaccini e dice finalmente. il quotidiano nazionale sulle regioni in ordine sparso e il flop dei vaccini, la verità sulla nuova inchiesta che riguarda le mascherine, cade la mascherina di speranza dalla Cina, milioni di tarocchi, il fatto quotidiano su Bertolaso e Moratti, flop, ma chi li caccia? La Stampa intervista il ministro Bianchi, il ministro all'istruzione, DAD, didattica a distanza, anche dopo il Covid, dice. Il Giornale, svolta sui soldi, più aiuti alle imprese nella bozza del decreto Draghi. La Repubblica, vaccini regioni in ritardo, tocca la protezione civile, e qua ci fa sapere appunto Repubblica che la chiave di intervento del governo dovrebbe essere in sostituzione delle regioni che stanno andando male. Mezza Italia va verso il rosso, titola il Corriere della Sera. Vaccinazione, ecco il piano, è il titolo del Messaggero che intervista il generale Portolano, con la task force pronti a immunizzare porta a porta. Onda rossa, il titolo appunto del Manifesto. E infine domani, che è un'apertura diversa da tutti gli altri, ed è una questione interessante perché potrebbe avere delle ricadute politiche. Il mistero del processo sparito al ministro leghista Garavaglia. Dal 2016 la Corte dei Conti contesta all'ex assessore della Lombardia di aver contribuito ad un danno erariale tra i 2 e i 13 milioni in un'operazione in conflitto di interessi. Vedremo se avrà un'evoluzione politica questa vicenda. Intanto iniziamo questa volta dai vaccini, e iniziamo dai vaccini per parlare di alcuni singoli elementi, prima ancora del quadro generale, e inizierei dal Messaggero a pagina 5, che ci racconta un po' anche un pezzo di quello che siamo, se vogliamo, e di come funziona questo paese. Avvocati, magistrati, docenti, a ogni regione i suoi favoriti, racconta il Messaggero. Perché i presidenti di regione stanno decidendo un po' da soli le corsie preferenziali per le singole categorie. Volete un buon esempio? Andiamo in Sicilia. Qui lo scontro fra categorie sulle vaccinazioni è una zuffa di tutti contro tutti. Gli avvocati hanno ufficialmente chiesto a Palazzo delle Aquile, che è il palazzo della regione, di essere considerati una categoria a forte rischio. E la regione Sicilia, peraltro in compagnia di Toscana e Lombardia, ha accettato. Quindi gli avvocati prima degli over 75. E allora noi che siamo? Carne da macello, è il senso di una piccatissima mail spedita alla regione e ai giornali da i sindacati delle migliaia di commessi dei supermercati e dei negozi. Missiva letta anche dai consiglieri regionali siciliani, che ovviamente hanno chiesto anche loro, nonostante la dura opposizione degli eletti 5 Stelle, di essere inseriti negli elenchi dei servizi essenziali per cui assicurare l'immediata vaccinazione. Che incauti, scrive Diodato Pirone, questi avvocati siciliani. Loro, malgrado, hanno finito per aprire un feroce conflitto all'interno della loro stessa categoria, perché il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha scritto al Ministero della Giustizia di riportare un minimo di razionalità nella schizofrenia delle regioni, per cui gli avvocati siciliani, toscani e lombardi sembrano aver acquisito un diritto in più rispetto ai loro colleghi delle altre 17 regioni. Capite che se si va avanti in questo modo, e si va avanti anche, vogliamo dircela chiaramente, a favoritismi elettorali. Questo è. Perché? Per far sì che le persone si ricordino di te, le categorie si ricordino di te nel momento nel quale hai imbracciato il fucile per combattere con loro la battaglia per essere vaccinati prima di gente che rischia la vita molto di più. Intanto, visto che ieri abbiamo discusso di obbligo vaccinale, c'è un fronte interessante che arriva da Londra. Ce ne dà conto l'Avvenire a pagina 10 con Angela Napoletano. E qual è questo fronte? Il fronte non ti vaccini? Non puoi lavorare. E dunque si sta facendo strada all'interno delle aziende britanniche l'ipotesi, ovviamente ampiamente dibattuta, che le aziende possano inserire tra i criteri di assunzione il fatto che uno non si sia vaccinato o non si voglia vaccinare. Racconta Avvenire che David Samuels, direttore dello studio legale commerciale Lewis Silkin, spiega che non c'è nulla che possa impedire a una società di condizionare le nuove assunzioni all'obbligo del vaccino. È quello che hanno già annunciato Care UK e Barchester Healthcare, due delle più grandi cooperative di gestione delle case di cura britanniche. Stessa impostazione anche per chi aspira a un contratto con Pimlico Plumbers, impresa londinese specializzata nei servizi di idraulica con oltre 350 dipendenti. È una questione di scelta, ha sottolineato il fondatore Charlie Mullins. Non ci sarà nessun contratto senza la sottoscrizione della clausola che garantisca la vaccinazione. E però il rischio di contenziosi per discriminazione a cui le imprese potrebbero essere esposte raccomanda un'estrema prudenza. Però è una via interessante, un ragionamento interessante quello che arriva da Londra. Nel frattempo ci fa sapere Giulio Gavino da Sanremo, per tornare al nostro piccolo, a pagina 5, che fin dall'inizio della campagna di vaccinazione l'ASL 1 di Imperia ha di fatto legittimato le scelte dei dipendenti Novax con un comunicato che in fondo in realtà non dice niente di diverso da quello che sappiamo dal punto di vista legale e che però ha aperto le porte a qualcosa di discretamente rischioso. Nessuna conseguenza per chi rifiuta il vaccino. Dipendenti dell'ASL, stiamo parlando di quello, stiamo parlando di medici, infermieri, stiamo parlando di quel mondo là, di sanitari. Con una dettagliata informativa ai sindacati che lavorano, sia ai sindacati che ai lavoratori di ospedali ambulatori, che sono 2600, i vertici dell'ASL hanno riferito. La direzione ha chiarito che c'è assoluta libertà di scelta senza alcuna conseguenza. Insomma, nessun provvedimento disciplinare, tantomeno spintarelle a scegliere il vaccino. Risultato, a ieri sono 1600 quelli che hanno acconsentito alla somministrazione e sapete quanti sono? Il 61% del totale, mi pare una percentuale discretamente bassa. Secondo fonti vicino all'ASL, i Novax titubanti starebbero lentamente scegliendo per la somministrazione. Soprattutto perché poi sei Novax finché non ti arriva vicino, soprattutto con l'ondata pandemica legata alla vicinanza con la Costa Azzurra. I più ottimisti ritengono che si possa arrivare al 75% nel giro di qualche mese. Nel frattempo vengono allontanati questi lavoratori Novax, con un po' di discrezione, dalle postazioni di prima linea. Una pausa.
Io sono un insegnante di una scuola media del Veneto. Abbiamo circa 300 alunni e siamo aperti da settembre. In questi mesi ci sono stati alcuni alunni che sono effettivamente venuti a scuola positivi e ce ne siamo accorti non appena la famiglia ha potuto eseguire il tampone. Anche se questi ragazzi sono venuti a scuola positivi, non c'è mai stato un contagio con gli altri compagni di classe né con gli insegnanti, perché a scuola si usano appunto i sistemi di protezione. Io trovo che l'idea di chiudere la scuola sia semplicemente folle.
Simone, se stati come Israele, la Gran Bretagna e molti altri usano lo Sputnik per vaccinare e noi non lo usiamo, sono le nostre regole che sono sbagliate, penso. Non sono gli altri stati tutti quanti che sbagliano assieme, sono le regole europee che ci bloccano nella vaccinazione.
Sulla questione ci vogliono 6 mesi per poter mettere in piedi la produzione di vaccini, diceva Confucio, il miglior giorno per piantare un albero è 20 anni fa, il secondo miglior giorno è oggi, quindi cominciamo oggi a metterli e fra 6 mesi li avremo, se aspettiamo 6 mesi dovremo aspettare un anno.
Ma esattamente quello che si vuole fare, si sarebbe dovuto cominciare prima, siamo perfettamente d'accordo. Non credo che Israele usi lo Sputnik, a dire il vero, però ripeto ancora una volta, ci sono delle regole su questo fronte, sono delle regole, lo dico, a tutela di tutti, ossia appunto un'azienda farmaceutica deve presentare una richiesta per farsi approvare un farmaco in questo caso un vaccino, se la casa farmaceutica o il produttore genericamente inteso non presenta questa richiesta, non è che l'agenzia, l'autorità che si occupa dell'approvazione può andare a requisire il materiale e approvarlo per definizione, perché vuol dire che questa casa farmaceutica evidentemente non ha o l'interesse o le capacità per produrre abbastanza in questo caso per l'Europa. L'impressione generale, diciamocelo, è che la Russia stia utilizzando questo vaccino come strumento di pressione geopolitica, di azione geopolitica, che poi funzioni, non funzioni, molti dicono che funziona, lo dice Spallanzani, lo dice Burioni, lo dicono in tanti, però questi devono presentare i documenti e non è che l'EMA può a caso andarli appunto a requisire o andare a pregare in ginocchio Mosca perché ci dia i documenti dello Sputnik. Poi bisogna vedere se la Russia è in grado di produrre abbastanza vaccini per rifornire l'Europa, cioè è la soluzione da questo punto di vista oppure no? I temi sono tanti sul piatto, non è solamente quello, posto che se ci sono delle ragioni geopolitiche anche quelle sono rilevanti, non sono le ultime, però invece della produzione, scusatemi, e dei nuovi vaccini, parliamo di quelli che abbiamo in casa, perché se è come ci racconta Camilla Conti ancora una volta sulla Verità pagina 7, che su questa storia dei vaccini sta facendo un lavoro splendido e lo diciamo ancora una volta, al di là del titolo del pezzo che ci dice questo, che le dosi arrivate ci sono costate 80 milioni di euro e a fine campagna sfioreremo i 2 miliardi di euro per le consegne di Pfizer, AstraZeneca, Moderna, CureVac, Janssen e Sanofi, c'è però la cosa pazzesca è la situazione delle scorte, perché ci racconta Camilla Conti nel suo pezzo di oggi che in frigorifero abbiamo 2 milioni e mezzo di fiale. Ma no, ma non sarà un po' troppo, in tutta sincerità? Allora, non preoccupiamoci di quali vaccini arriva, se arriva lo Sputnik, se arriva AstraZeneca o se arriva chissà che cosa, il vaccino cinese. Preoccupiamoci di iniettare questi 2 milioni e mezzo di dosi. A proposito di protezione dei cittadini, vi segnalo, la trovate un po' dappertutto, così iniziamo un rapido giro nelle aule di giustizia. La trovate un po' dappertutto, la prendiamo dal Giornale, la storia dell'inchiesta su Arcuri, non su Arcuri nello specifico, ovviamente sulla struttura commissariale e soprattutto su questa fornitura di mascherine. E ieri è stato sentito dai magistrati il mediatore, questo Mario Benotti, giornalista Rai in aspettativa, e ne emerge, racconta Chiara Giannini a pagina 4 del Giornale, questo: che pur essendo Arcuri non indagato e considerato per il momento estraneo a questi fatti, emerge il punto centrale, sono ormai fatti noti, lo dice l'avvocato di Giuseppe Ioppolo, è che è stato l'ex commissario per l'emergenza Domenico Arcuri a chiedere a Mario Benotti le mascherine e lui si è attivato per trovarle e poi le ha trovate. Questo ha detto ai giudici, ha raccontato tutto. Vedremo come evolverà questa vicenda, mentre si apre, come forse ormai saprete, un'altra inchiesta sulle mascherine. Ieri è entrato in scena, racconta invece Giuseppe Marino, sempre sulla stessa pagina del Giornale, Vittorio Farina, già importante stampatore che aveva tentato senza troppa fortuna di lanciarsi nel business della stampa quotidiana. Come Benotti, anche Farina riferisce di telefonate e incontri con il commissario, il cui staff oggi fa sapere che nella società, nelle persone coinvolte nelle indagini, hanno ricevuto alcuna promessa, alcun affidamento o alcun incarico dall'ex commissario, dalla struttura commissariale. Ancora un tema di mascherine, 5 milioni di FFP2 che sono quelle fornite della fornitura alla Regione Lazio. Visto che siamo nelle aule di giustizia, molte volte abbiamo parlato di questo problema dell'abuso d'ufficio, di come l'abuso d'ufficio a volte blocchi il reato d'abuso d'ufficio, blocchi i lavori, comporti l'obbligo, il rischio della firma per sindaci, per amministratori e via dicendo. E qua c'è una storia completamente diversa, quella che ci racconta Luigi Ferrarella a pagina 23 del Corriere della Sera, che guardate che ha, ha dell'incredibile, perché siamo a Busto Arsizio nel milanese, o meglio in Lombardia, siamo a Busto Arsizio. Cosa succede a Busto Arsizio? Succede che deve essere creato un nuovo supermercato della Coop. Deve essere creato questo supermercato della Coop e c'è un nell'accordo fatto con il comune c'è scritto che deve essere realizzata una rotonda per fare questo supermercato della Coop. Il sindaco fa di tutto per ostacolare questa rotonda. Non solo, risulta anche dalle intercettazioni. Si sente questo. Il sindaco ha intenzionalmente ostacolato la realizzazione di una rotonda prevista insieme invece dalle tavole della convenzione in comune per l'apertura. Sì, è vero. Nell'inchiesta Mensa dei Poveri, la ricordate quella sulla politica, sul RAS della politica locale Nino Caglianiello, c'è un'intercettazione nella quale il sindaco sospira: magari riuscissi a non far fare a Coop la rotonda, e si rammarica che più di così non si può fare niente, se no mi denunciano, li ho già tirati fino a Natale, devo cercare di fargli fare i lavori ad agosto, così li faccio impazzire, perché vuol dire un altro anno. Così si fermano, in questo modo si fermano anche le opere, eh? Addirittura un dirigente comunale che andò a fare un'ispezione e non trovò nulla di strano, racconta di aver poi subito 3 contestazioni disciplinari, una sanzione economica e il cambio delle mansioni. E che cosa succede? Niente, niente. Al sindaco non succede niente di niente. Non si può dire che abbia violato specifiche norme di legge o aventi forza di legge, stabiliscono i magistrati. Per il PM ha di certo violato il principio di imparzialità nell'agire amministrativo di cui all'articolo 97 della Costituzione, ma questa condotta non è più prevista come reato dopo la modifica nel 2020. E quindi ciao ciao, e al sindaco non accade nulla dopo aver fermato di fatto quello che di fatto è un investimento, Visto che siamo nelle aule di giustizia, sarà curioso sapere, siamo a pagina 4 del Riformista, che fine ha fatto una registrazione. È la registrazione, ancora una volta, di una cena, di un passaggio di una cena alla quale era presente Luca Palamara con Giuseppe Pignatone e altri importanti magistrati di Piazzale Clodio, avvenuta la sera del 9 maggio del 2019 al ristorante Mamma Angelina ai Parioli. Perché è interessante sapere dove è finita? Perché, come sapete, le conversazioni di Palamara erano intercettate con un sistema particolare, un Trojan, che permetteva di fare intercettazioni ambientali, ossia anche delle conversazioni, tramite il cellulare dello stesso Palamara, e quindi non solo le conversazioni telefoniche. Inizialmente nell'inchiesta su Palamara era emerso che in quel momento il Trojan non era attivo, mentre invece si scopre che il Trojan era attivo. E però di questa registrazione, nella quale c'è dentro anche l'ex procuratore Pignatone, non si sa nulla. È sparita, a quanto pare. Vedremo se riemergerà. La questione della scuola. Ne ho sentito tanto nei vostri messaggi, naturalmente. Trovate molto, trovate la storia di Casto, in provincia di Brescia, la racconta Federica Pacella, pagina 6 del Quotidiano Nazionale, quando, dove la scuola è stata aperta in maniera limitata solamente per gli alunni, visto che Brescia è in zona rossa, per gli alunni disabili, per gli alunni con difficoltà dell'apprendimento, e però sono stati mandati in classe anche 7-8 studenti che che non riuscivano a seguire bene le lezioni. Poi non so in che condizioni fossero, magari appunto vivono in 80 metri quadri con altri 3 fratelli, quindi così era. Ebbene, sono arrivati i carabinieri, stare in classe è vietato, blitz in una scuola media del Bresciano con appunto i carabinieri. E però il pezzo migliore di oggi, devo dirvi la verità, anzi ce ne sono due o tre, oltre all'intervista al ministro Bianchi che dice la variante ci ha costretti a chiudere, la DAD resterà anche dopo il Covid, fatta Flavia Amabile sulla Stampa, oltre ad un buon pezzo di Anais Ginori a pagina 7 della Repubblica che ci dice che c'è stato lo stop a bar, teatri e musei in Francia per non chiudere le aule, così hanno fatto. C'è un bellissimo commento di Marco Imarisio a pagina 28 del Corriere della Sera che secondo me rende l'idea, perché a prescindere da apertura o chiusura il punto è questo. Quando Vincenzo De Luca definisce OGM cresciuta con latte al plutonio una bambina considerata strana perché ha voglia di stare in classe, quando Giovanni Toti sostiene che battersi per la presenza in aula significa tenere fede a un'idea elitaria della cultura, riducendo così un tema universale a una scelta di campo, destra o sinistra, pesto o ragù, diventa chiaro che il problema non è solo tenere a casa un altro mese gli alunni, magari fosse così. Invece bisogna fare i conti con la cultura che si intravede dietro certe dichiarazioni quasi compiaciute per quella che è una sconfitta dell'intera società, con una sottostima ormai consueta della funzione svolta dalla scuola, con la tendenza a considerare l'istruzione un valore aleatorio e fungibile, ordinaria merce di scambio al mercato della politica e non una linea del Piave da difendere ad ogni costo, come invece avviene in altri paesi a noi vicini. Ottimo, Marco Imarisio. Traffico.
Mattino.
Ed eccoci di nuovo come ogni giovedì, l'appuntamento col nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Ciao caro Fabio, buongiorno, eccoci.
Buongiorno a tutti.
Eccoci, eccoci qua Fabio. Allora, inizierei da questo, inizierei parlando di vaccini, perché molti ascoltatori ci hanno sollecitato anche con i loro messaggi audio sul tema della produzione, no, l'autarchia vaccinale, chiamiamola così, e quindi la necessità di portare un pezzo della produzione dei vaccini in Italia. E ieri mi sembra che si sia fatto un passo importante, sono 24 ore da conto con Marzio Bartoloni, Carmine Fotina e Gerardo Pelosi, si va verso un polo italiano, no?
Ma io penso che il ministro Giorgetti, che è il ministro per lo sviluppo economico, sia partito col piede giusto. Infatti hanno dimostrato che non è un problema di autarchia, è un problema che quando c'è una stretta, quando ci sono delle difficoltà, è chiaro che i paesi, le nazioni che possono contare sull'industria nazionale ne hanno dei vantaggi. Guardate quello che è successo negli Stati Uniti. Cambio della guardia tra Trump e Biden, è arrivata una maggiore sensibilità, fortunatamente per gli Stati Uniti, per gli americani travolti da una marea di morti, c'è stata una maggiore sensibilità, un'indicazione di andare alle vaccinazioni in tempi rapidi e magicamente sono saltati fuori i vaccini. E da dove sono saltati fuori? Bah, difficile avere la prova, però constato che improvvisamente si sono trovati vaccini per gli Stati Uniti, ma sono spariti una buona parte dei vaccini per l'Europa. Questa è la dimostrazione che chi ha in mano le leve di produzione dei vaccini, come anche di altro, alla fine vince. E per questo io penso, vedo con grandissimo favore queste iniziative per cercare di dotare anche l'Italia della possibilità di fronteggiare l'emergenza nel modo migliore, perché sennò alla fine gli altri saranno vaccinati e noi la pigliamo nel taschino. Quindi bene questa iniziativa, certo sarebbe stato meglio partire prima, ma questo è un altro discorso, perché prima c'era un altro governo e un'altra sensibilità.
Sì, a proposito, nel segnalarvi queste pagine del Sole 24 Ore dedicate a questo tema, al di là del pezzo centrale, quello di Marzio Bartoloni e Carmine Fotina, ci sono un po' di spunti che arrivano dal territorio. C'è a Frosinone, racconta Andrea Marini, il polo farmaceutico che potenzialmente ha una produzione da 80 milioni di flaconi, ci sono gli impianti per l'infialamento e ci sono tra l'altro anche, e questo è uno stimolo, no? Anche per il sistema produttivo italiano ci sono le aziende che producono macchine infialatrici. Dall'altra parte, Fabio, si registra politicamente una telefonata di Draghi a von der Leyen per dire sostanzialmente sbrighiamoci.
Anche qui altro punto a favore del governo Draghi. Viva Dio, era ora. Finalmente un Presidente del Consiglio che alza il telefono e fa in mazzo a chi in Europa è arrivato in forte ritardo. Io capisco che la situazione è difficile, però l'Europa è che batta un pugno sul tavolo con i Big Pharma, con le grandi aziende multinazionali produttrici di vaccino. E che caspita, è arrivato il momento di farlo. Non è che ci possiamo far sfilare sotto il naso dagli Stati Uniti i vaccini. Ci sono stati presi degli impegni con le case farmaceutiche produttrici, devono rispettarle, senza se e senza ma. Quindi bene ha fatto Draghi. Tutte cose che potevano essere fatte prima, purtroppo non è andata così, ma meglio tardi che mai, mi verrebbe da dire.
Fabio, oggi il Sole 24 Ore presenta un'intervista al nuovo amministratore delegato, all'amministratore delegato di Stellantis, no? Della, della casa automobilistica nata appunto da poco con la fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot. Che spunti dà?
Beh, intanto lasciami dire complimenti ai colleghi che l'hanno fatta, Marigia Mangano e Marco Ferrando, per il Sole 24 Ore oggi è un fiore all'occhiello. Penso che abbia detto una cosa importante, prima di tutto il fatto che l'occupazione negli stabilimenti italiani non verrà toccata, verrà salvaguardata. Ecco. Io penso che questa sia davvero un'affermazione che vincola Tavares e la nuova gestione di Stellantis, e devo dire che personalmente l'ho registrata con soddisfazione.
Gli ultimi due spunti, Fabio, molto rapidi. Il primo riguarda questo ingresso di Francesco Gaetano Caltagirone nel capitale di Mediobanca con poco più dell'1%, una quota rilevata il 23 febbraio, era già tra i soci storici di Generali, e rafforza dentro Mediobanca probabilmente un asse che tiene dentro anche Leonardo Del Vecchio, no?
Oggi me ne sono occupato personalmente con un commento che ho scritto per il Sole 24 Ore. Da tempo mancavano le storie dell'alta finanza nelle cronache finanziarie. Adesso se ne intravede una. In gioco c'è il controllo delle Generali, uno dei pezzi migliori che ha conservato l'Italia, non è che ne abbia poi molti, e quindi in gioco c'è un controllo del gruppo assicurativo di Trieste, vede da una parte Mediobanca che da mezzo secolo comanda su Generali, ma dall'altra si intravede un azionariato fatto dai Del Vecchio, dai Caltagirone e anche dai Benetton, che probabilmente ha qualcosa da dire. Sono già azionisti delle Generali e ora anche Caltagirone è entrato, come Del Vecchio e i Benetton, nell'azionariato di Mediobanca. Quindi l'impressione è che se ne vedranno delle belle, noi pronti a festeggiare finalmente qualche diciamo così grande sfida nel campo della finanza italiana, mancava da tempo.
Fabio, a chiudere, allora la cosa è molto complessa per riassumerla in questi secondi, ci torneremo più avanti, ne parleremo alle 8.35, però c'è una sentenza della quale avete dato conto sul giornale in apertura ieri della Corte di Giustizia Europea che dice sostanzialmente questo, e la semplifico all'estremo: le quattro banche delle quali era stata disposta la risoluzione nel novembre del 2015 sotto il governo Renzi, quindi tra cui Etruria, Marche, Cari Ferrara e Cari Chieti, ebbene, quelle banche potevano essere salvate, e ci fu un errore di Bruxelles nella valutazione come aiuto di Stato dell'intervento del fondo interbancario. Poteva finire meglio, poteva finire decisamente meglio. Oggi Antonio Patuelli, presidente dell'ABI, sul giornale chiede che ci siano risarcimenti da parte dell'Europa ai risparmiatori.
Ti correggo, non è stato un errore. Io credo che sia stata una manina forte, magari in arrivo dalla Germania, ma non solo dalla Germania, che a un certo punto ha penalizzato fortemente le banche italiane, dando respiro a un sentimento antieuropeista tra gli italiani, che è arrivato persino a travolgere l'idea dell'Unione Europea. Fortunatamente, dopo la pandemia, c'è stato un colpo di reni dell'Europa che ha ristabilito certe regole di parità. Ecco, chi ha sbagliato deve pagare, questo dice la Corte Europea, e questo io credo debba essere fatto. Occorre andare in quella direzione. Chi ha sbagliato deve pagare.
Ne parleremo, come vi dicevo, alle 8.35. Grazie intanto a Fabio Tamburini, nostro direttore del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Cor. Ciao Fabio, buona giornata.
Buona giornata a tutti, compatibilmente.
349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, 800-24-00-24 se vorrete intervenire in diretta. A tra poco.